Certo. Prego, professore. Grazie. Ecco, io con grandissimo piacere vi presento il professor Klaas Smedic. È proprio un onore, un piacere introdurvi all'ascolto delle sue parole e salutarlo qui insieme con voi per una infinità di ragioni. Ecco, il professor Smedic sta studiando la nostra lingua e ci parlerà nella nostra lingua. E già questa sarebbe una ragione sufficiente per un ospite che viene dall'Olanda ed è così cortese da parlarci nella nostra lingua. E vuole incontrarci nel nostro mondo, vuole condividere con noi qualcosa che ci unisce concretamente nel quotidiano, che è la nostra lingua. E così in italiano ci parlerà delle due Esther, la Esther della Bibbia e Esther Hillesum, che tutti chiamavano Etty Hillesum. Ma c'è un'altra ragione per essergli immensamente grati. Innanzitutto dobbiamo a lui questa edizione critica del diario e delle lettere di Etty. Vedete che è un lavoro monumentale che gli è costato sicuramente una fatica immensa, perché il professor Smedic ha lavorato per restituirci nella sua autenticità la voce di Etty, per permetterci di ascoltare Etty nella sua verità, con quelle sfumature originalissime, con la sua vibrante, torrenziale e sempre più concentrata essenzialità. Etty sa condurci al cuore dell'esperienza umana, della propria, certo, ma anche della nostra. E quella esperienza concreta, quotidiana, di ciascuno di noi, al cospetto di Dio, nel cuore pulsante del tempo. E questo lo dobbiamo davvero al professor Smedic, perché Etty Hillesum partì definitivamente per il campo di transito di Westerbork il 6 giugno del 1943. Tutti sappiamo come è andata a finire, vero? Sappiamo che partì volontariamente, non volle essere risparmiata, non volle nascondersi. Prima di partire consegnò i quaderni, i manoscritti, i suoi diari, a un'amica, Maria, chiedendole di consegnarli, se lei non fosse tornata, a Klaas Smedic Senior, un amico scrittore, il papà del nostro ospite, che si era offerto di nasconderla anche a rischio della vita. Etty aveva scelto di tornare a Westerbork, aveva affidato questi quaderni a Maria. Alla fine della guerra Maria li consegnò a Klaas Smedic Senior. La sorella del nostro ospite, Johanna, che è nei diari di Etty, ne batté a macchina una considerevole parte, e il padre, come nelle intenzioni di Etty, tentò più volte di pubblicarli, ma senza successo. Troppo filosofici, troppo lunghi, troppo astratti, troppo involuti, i tempi non erano maturi. Finalmente, nel 1979, l'editore Garland accettò di pubblicarne una scelta, condotta soprattutto sugli ultimi quaderni, quelli più legati all'esperienza di Westerbork. Un gruppo di volontari batté a macchina i testi, vennero presentati ad Amsterdam il 1 ottobre 1981. Questa è l'edizione, ovviamente questa è stampata dopo, ovviamente recentissima, ma è l'edizione che poi è stata tradotta nell'82 in italiano da Adelphi, il volume verde, quello piccolino, e poi in tante altre lingue. È il nostro ospite, il professor Klaas Smedic Junior, che è riuscito a far pubblicare questi quaderni, a portare a compimento l'opera di suo padre. Quindi noi dobbiamo a quest'uomo Etty Hillesum. La luce che Etty Hillesum ha portato nella nostra vita, la luce che le sue parole continuamente ci portano, ecco, noi la dobbiamo al lavoro del papà del professor Smedic e al professor Smedic. Ecco, dobbiamo proprio ringraziarlo per quello che ha fatto, perché ha fatto un dono immenso a noi e a tantissime altre persone. Ci ha donato Etty Hillesum, ci ha donato le parole di Etty, il loro timbro inconfondibile. Il nostro ospite è un insegnante in pensione, credo, possiamo leggere alcuni suoi libri pubblicati in edizioni Aperon, Il concetto di Dio in Etty Hillesum, odio e inimicizia in Etti Hillesum, ma è un insegnante molto particolare. Ha studiato teologia, lingue semitiche, storia antica e archeologia a Utrecht, a Amsterdam, a Leida, fino al dottorato ad Amsterdam. Ha insegnato a lungo Antico Testamento, ebraico e aramaico presso le università di Amsterdam, Utrecht, Bruxelles, Lovanio e Gand. E ha fondato a Middelburg il centro di ricerca Etti Hillesum che dirige. Scorrendo su internet la sua bibliografia, quindi la sua bibliografia accademica scientifica, un insegnante universitario che si è dedicato allo studio in una maniera straordinaria, tramite il web adesso possiamo controllare e cercare ogni cosa di chiunque, insomma, ecco, scorrendo la sua bibliografia io sono veramente rimasto colpito dalla vastità dei suoi interessi, dalla profondità dei suoi studi e dall'ampiezza della sua produzione saggistica e accademica. Il nostro ospite ha veramente approfondito e lavorato moltissimo. E ora è il momento di ascoltarlo a parlare delle nostre due Esther, di queste due Esther che egli ha scelto di paragonare per noi. Io cercherò di manovrare il computer e lui ci parlerà della nostra
vita. Grazie tante, che sono molto contento di essere a Bergamo la seconda volta, anche con tristezza, perché si manca il mio amico Fulvio Manara, un vero amico e collega, un savante di gran importanza, specialmente per la studio di Etti Hillesum. È difficile essere qui senza la possibilità di incontrarlo, ma c'est la vie en francese. Dunque, cominciamo. Un insegnante di lingue classiche si recò il 17 gennaio 1914 al comune di Middelburg in Olanda. Fu accompagnato da due dei suoi colleghi dal liceo, dove insegnò dall'autunno 1911. Meglio? Quel giorno Levi Hillesum si presentò all'ufficio dell'anagrafe per far registrare la figlia nata due giorni prima nella loro casa al Molenwater Middelburg. Come vuole la tradizione, alla bimba venne data il nome di un parente, in questo caso la madre di lui, Esther Lusa. La neonata ebbe dunque il nome Esther, ma negli anni a venire sarebbe diventata celebre come Etti. Troviamo il nome nella Bibbia ebraica, nella quale uno dei libri si chiama Esther, dal nome della protagonista del racconto. Nell'ebraismo non si usa il termine libro, in questo caso, ma si dice il rotollo di Esther, in ebreo Megillat Esther o Megillah. Durante la festa del Purim il rotolo viene letto ben due volte, la prima volta la sera e la mattina dopo la seconda. Per questo motivo il testo del libro di Esther viene scritto su un rotolo, Megillah in ebreo, come vale per il libro della Torah. Il rotolo che comprende il libro di Esther ha un aspetto diverso da quelli della Torah. È molto più piccolo e ha un solo rullo. Inoltre, un rotolo di Esther può essere illustrato. E mentre per la Torah le illustrazioni non sono permesse. Non sappiamo se Etty Hillesum abbia mai assistito alla lettura ad alta voce della Megillat Esther, ma comunque stasera cercherò di dimostrarvi che esiste una certa similitudine tra la Esther della Bibbia e la Esther di Middleburg, anche se è doveroso tenere presente che la prima Esther della Bibbia è una creazione letteraria, mentre l'altra era una persona in carne e ossa, la cui storia non è stata costruita da uno scrittore, ma forse è una scrittore che ha fatto il libro di Esther.
Può essere.
Indubbiamente Etty Hillesum conobbe il racconto della sua omonima biblica, ma se ne avesse trovata ispirazione per la propria vita e per il suo agire, non lo sappiamo. Né la Esther Regina, né la festa di Purim sono presenti nei diari e nelle lettere di Etty Hillesum. Un paragone può contribuire a una migliore comprensione della molto sofferta decisione che ognuna di queste due donne dovettero prendere. Vi riassumo brevemente il racconto della regina Esther, anche se molti di voi la conoscete bene. La storia inizia con una festa fastosa organizzata dal re persiano Ahasuero. Quando convoca la sua sposa Vasti con l'intenzione di mostrarla in tutta la sua bellezza ai suoi ospiti maschi, lei rifiuta di raggiungerlo. Per questo gesto di disobbedienza viene ripudiata dal re. Una scrupolosa ricerca di una nuova candidata ebbe inizio. Tra le moltissime giovani donne, il re scelse Adassa, che è divenuta la nuova regina. Le viene dato il nome persiano Esther. Il suo cugino, nonché tutore, Mordocheo, la consiglia di non rivelare le sue origini ebraiche. Casualmente, Mordocheo scopre che due cortigiani complottano contro il re, al quale lo farà sapere tramite Esther. I due cospiratori vengono giustiziati. Mordecheo non riceve però nessun riconoscimento per la sua azione a favore del re, che nel frattempo ha nominato Aman come il suo più importante consigliere. Aman pretende che tutti a corte si inchinino nei suoi confronti, ma Mordecheo non se la sente perché ebreo. Aman è molto offeso e vuole vendicarsi. Tuttavia, uccidere solo Mordecheo non gli basta. Intende distruggere l'intero popolo ebraico, non sapendo che la sua regina appartiene a questo popolo. Convince il re di emettere un editto che prevede che tutti gli ebrei presenti nell'impero persiano devono essere sterminati in un giorno scelto dalla sorte. Nel racconto si usa la parola pur per sorte, dal quale arriva il nome Purim, che sta a indicare la celebrazione associata al rotolo di Ester e conosciuta come la festa delle sorti. Lo scrittore biblico fa in modo che la sorte determina che la data cade nell'ultimo mese dell'anno ebraico, il mese di Adar. Quindi c'è ancora tempo per operare una svolta radicale nella storia. Mordecai convince Ester di tentare un cambiamento nelle vicende, anche se si esporrà con un suo gesto al rischio di un condanna a morte. Perché se Ester si reca dal re, senza che egli l'abbia convocata, che è considerato un atto di imperdonabile rispetto nei confronti della corte, verrà punita con la pena di morte. Prima di fare un passo così rischioso, Ester inizia il digiuno e chiede ai suoi correligionari nella fortezza di Susa di seguirla. Il digiuno si rivela di un ottimo auspizio, perché a Ester verrà concessa la grazia quando lei si reca dal suo re. Ora Ester ha la possibilità di eseguire il suo piano. Lei invita il re e il suo consigliere Aman per una cena. Il re la chiede quale sia il suo desiderio, ma la regina evade e non si esprime, anzi fa oltre e invita ambedue gli uomini a cena la sera del giorno dopo. Il consigliere Aman è di ottimo umore. È già la seconda volta che la regina lo invita a cena. Allo stesso momento, però, è arrabbiato perché Mordecai persiste in recarlo dispetto rifiutando di inchinarsi a lui. Sebbene abbia già provveduto che all'annientamento dell'intero popolo ebreo nel mese di Adar, non vuole aspettare di vendicarsi sul disobbediente e decide, su consiglio della sua donna e dei suoi amici, di preparare una forca per impiccarlo. È intenzionato di chiedere al re di confermare l'indomani la sentenza di morte. Questa notte il re non riesce a prendere sonno e si fa leggere le cronache del suo governo. E così gli viene ricordato che Mordecai, che qualche tempo fa svelò un attentato alla sua vita, non fu mai ringraziato. A questa grave omissione si deve porre un rimedio, si promise il re. Quando il giorno dopo arriva Aman, che non pensa ad altro che chiedere la morte di Mordecai, il re non gli lascia nessuna occasione di parlare, perché desidera fortemente rendere onore al suo Salvatore. Si consulta con Aman sul da fare e come procedere nei migliori dei modi, senza però mai nominare il nome del suo Salvatore. Questo fatto induce Aman a credere che fosse lui l'oggetto del grandissimo onore da conferire. Egli propone al re un gita in città sul cavallo regiale, con la corona sul capo e le vesti regali indossati. Il re, convinto, gli ordina di organizzare un simile corteo in città per Mordecai. Aman, che non può far altro che obbedire, capisce che non è il momento di interpellare il re su Mordocheo. Il glorioso Creteo in città, tutta presente in onore di Mordocheo, diventa per Aman un'esperienza molto amara. Quando il re e il suo consigliere sono di nuovo a pranzo dalla regina, e il re le chiede nuovamente qual fosse il suo desiderio, gli risponde che lei e il suo popolo sono stati venduti, che presto verranno sterminati. La sua richiesta è al re è dunque di risparmiare gli ebrei. Assuero, Ahasveros, vuole sapere chi fosse dietro questo editto, e quando Esther afferma che è stato Aman, il re viene assalito dall'ira per il suo consigliere ed esce dal giardino per riprendersi. Aman approfitta dell'assenza del re per chiedere perdono inchinandosi alla regina. Quando Assuero rientra e vede la scena, crede che Aman si vuole ostinarsi sulla regina. Il destino del consigliere è segnato. Il re farà impiccare Aman alla forca che da lui era stato eretto per Mordecheo. Con la morte di Aman i suoi poteri vengono conferiti a Mordecheo, ma con ciò il pericolo per gli ebrei non è svanito, perché una legge emessa dal re dei persiani non si può ritirare. Come si affronta allora il problema? Mordecheo prende una contramisura adeguata. Agli ebrei viene concesso di potersi difendere contro i loro nemici e pure neutralizzarli prima ancora che possano attaccare. Esther e Mordecheo decidono inoltre di aggiungere una festa al calendario ebraico per ricordare il buon esito di questa storia. Purim, la festa delle sorti, che ancora oggi, 2000 dopo, viene celebrata dagli ebrei in tutto il mondo. La domenica corsa, grazie. La domenica corsa era Purim in questa anno. Sì, grazie. Ok. Una caratteristica interessante del racconto biblico di Esther è la tecnica narrativa della svolta. La novella ne ospita diversi. Vasti fu regina di Persia, ma viene ripudiata dal suo marito. Esther è un'orfana, è straniera, ma diventa regina al posto di Vasti. Aman è l'uomo più importante accanto al re, ma viene umiliato, svelato e alla fine giustiziato. Mordecheo è un esiliato, ma viene trattato come un principe e prende il posto di Aman. Quest'ultimo aveva progettato di sterminare il popolo ebraico, ma sono al contrario i nemici degli ebrei che trovano la morte. Esther digiuna prima di recarsi dal re, rischiando la vita, ma al fine può festeggiare con Mordecheo e il suo popolo, perché i loro nemici sono stati neutralizzati. Un altro elemento notevole di questo testo biblico è il seguente. Nel racconto il nome di Dio non appare. È un fatto molto particolare perché sembra che il Rotolo di Esther sia l'unico libro biblico in cui Dio non abbia un ruolo. ho usato la parola sembra, perché c'è un unico passo con un possibile riferimento a Dio, anche se il passo sia tuttora oggetto di dibattito. Si tratta della seguente osservazione di Mordecheo, quando preme sulla cugina di agire a favore del suo popolo, dopo che lei gli ha spiegato che non poteva semplicemente far visita al re senza essere convocata dalla corte. Mordecheo dice: non pensare di salvarti tu solo tra i giudei, perché stai al riparo nella casa del re. Se tacerai in questo momento, sollievo e salvezza verranno ai giudei da un altro luogo, mentre tu e la casa di tuo padre andrete in perdizione. Chissà, invece, che tu non sia giunta alla regalità proprio in vista di una simile occorrenza. Le parole di Mordecheo non sono precise, non è un caso che usa espressione come da un altro luogo o e chissà. Noi, lettori, vorremmo sapere tramite chi Esther ha ottenuto la dignità regale, ciò secondo Mordecheo. Nel contesto del racconto è il re Assuero che la ha scelta tra una ricchissima offerta di bellissime vergini. E inoltre è stato lui stesso che l'ha portato alla corona. Ma non è questo che intende dire Mordecheo. Sappiamo che il re non ha incoronato Esther affinché potesse intervenire a favore degli ebrei, perché non sapeva che fosse ebrea. In più, ha appena decretato la distruzione del popolo ebraico facendo sua la proposta del suo consigliere Aman. Ma se non è stato Assuero, qual allora è stato il potere segreto che ha provveduto alla scelta di Esther? Il fatto? Nel contesto del racconto non è una ipotesi di tutto fuori luogo, perché il rotolo di Esther viene letto durante la festa di Purim, che prende il nome dalla sorte, dal destino, che viene calato sull'intero popolo ebraico. Abbiamo già visto che Aman affidava alla sorte la scelta. E così venne fissato il giorno 13 di Adar come il giorno più adatto per questo genocidio. Dobbiamo pensare quindi che la stessa sorte abbia deciso che Esther dovette diventare la regina di Persia. Tutto dipende dall'interpretazione del messaggio di Mordecheo a Esther. Se tu non vuoi aiutare, allora la salvezza per gli ebrei arriverà da un altro luogo. Significa che ci salverà qualcun altro se non lo fai tu. Intendeva Mordecai forse se stesso? Oppure la parola luogo ha qui quel significato specifico come più tardi si trova nella letteratura rabbinica, in cui il luogo, Hamakom in ebreo, è un nome per Dio. Si tratta qui di un riferimento velato all'agire di Dio a favore del suo popolo. Se così fosse, avremo nel rotolo di Ester il più antico esempio del concetto ebraico di Hester Panim, il volto nascosto di Dio. Il nome di Ester viene messo in rapporto con il verbo ebraico satar, che vuol dire nascondere. Nella teologia del dopo Auschwitz, l'eclissi di Dio ha un ruolo di primo piano nella spiegazione perché Dio non intervenne quando i nazisti avevano progettato la distruzione dell'intero popolo ebraico di Europa. Et Hillesum non parla di eclissi di Dio quando cerca di comprendere perché nei suoi giorni le creature fatte a sua immagine si perseguono e l'intero popolo ebraico è minacciato con la distruzione. Nei suoi occhi Dio non si era nascosto. Al contrario, lei vede Dio ovunque, in se stessa, nella persona che incontra. Tuttavia, Dio non interviene nelle vicende del periodo in cui la Hillesum visse. Egli non ne ha nessun ruolo, che sono negli occhi di Hillesum vicende che riguardano solo gli esseri umani. Tutto l'orrore della guerra è causato da loro e di conseguenza sono loro i responsabili. Dio non c'entra e non manderà nessun aiuto per salvare il suo popolo. Gli esseri umani devono aiutare se stessi e in tal modo aiutano anche Dio per non soccombere nel mezzo di tutta questa insensata violenza. L'enfasi sulla capacità di aiutare se stessi è una caratteristica anche del racconto biblico di Ester. Alla fine la regina prende l'iniziativa per salvare il suo popolo mettendo a rischio la propria vita. Con la freddezza che distingue la vera eroina, dice: se dovrò morire, morirò. Si evince chiaramente dal racconto che chiunque si avvicinasse senza permesso dal re rischia la morte, a meno che il re non conceda la grazia tendendo verso quella persona lo scettro. Essa pone quindi la sua vita nelle mani del suo coniuge, re Assuero, che è stato dipinto nei capitoli precedenti come una persona estremamente instabile e inaffidabile. Esther non ha paura di morire, al contrario, ha messo in conto la possibilità che troverà la morte. Tutto questo ci riporta alla scelta di Hillesum di non nascondersi. Anche lei ha messo in conto che potesse morire, partendo dalla sua convinzione che si debba integrare la morte nella vita. E nemmeno lei ha paura della morte, a condizione che possa andare a mano di Dio. Quest'ultimo elemento non è presente nel racconto dell'Ester biblica. Il nome di Dio non viene nominato nel rotolo di Ester. Ma prima di recarsi, rischiando la vita, come abbiamo visto, dal re inizia di digiuno di tre giorni e chiede tramite Mardocheo agli ebrei della capitale Susa di seguire il suo esempio. Nella tradizione ebraica, digiunare è un'azione indirizzata a Dio. Si chiede la grazia di Dio, ma senza nominarlo in modo esplicito. Una regina persiana che ha taciuto le sue origini ebraiche su raccomandazione del suo cugino, pone la questione di che tipo di ebrei abbiamo a che fare. Esther e Mordecheo si sono adattati all'ambiente non ebraico, ma in fin dei conti rimangono fedeli alla loro tradizione e al loro popolo. L'autore del racconto di Esther di certo non trasmette un'immagine di ebrei che si sono allontanati dall'ebreismo. Aman pretende da tutti i presenti nel palazzo reale di inginocchiarsi per lui, ma Mordecheo non lo fa perché è ebreo. Gli ebrei si mettono in ginocchio solo per lo loro Dio. La testa non digiuna da sola, ma dimostra di essere unita con il suo popolo, chiedendo agli ebrei di Susa di partecipare al digiuno. Il rimprovero di Mordecheo che la sua cugina tacesse per salvarsi mentre il suo popolo venisse perseguitato si rivela ingiustificato. La cugina Esther è disposta a fare tutto per salvare gli ebrei presenti nel regno persiano, non si nasconde dietro la sua alta posizione di regina. Al suo regale marito dice: «Perché come potrei resistere vedendo la disperazione in cui piomberebbe il mio popolo? E come potrei assistere allo sterminio della mia gente?» Qui troviamo un chiaro parallelo con Etichelso. Anche lei voleva condividere il destino del suo popolo. Lo disse al mio padre Klaus Medic Senior, la Ilsen poteva mettersi in salvo da lui, e probabilmente sopravvivere, ma non voleva abbandonare le persone nel campo di Westerbork, come la regina Esther non voleva abbandonare il suo popolo, anche se le minacce di Aman non avrebbero avuto conseguenze per lei. Ma c'è anche un notevole contrasto. Da un lato c'è Mordecheo che preme su Esther di non tacere nei confronti del re su piani di Aman, dall'altro lato mio padre che esercita una grande pressione sulla sua amica cercando di convincerla di scappare dal piano hitleriano nascondendosi da lui invece di tornare al campo di Westerbork. Etty Hillesum rifiuto la sua proposta e torno al campo. Come la regina Esther si reca dal suo re e congiunge, malgrado il rischio di perdere la vita. Nei diari di Etichelso sembra che l'identità ebraica non sia di grande importanza per la sua vita. Quando però le persecuzioni prendono la via, lei comincia a parlare di noi ebrei. Allora comprende che i non ebrei non possono capire che cosa significhi tutto ciò per gli ebrei. La persecuzione messa in atto dai nazisti rende la Hess, Hillesum, consapevole che lei appartiene al popolo ebraico e di conseguenza che il Massad Shiksa, il destino di Massa, colpirà anche lei. Lo stesso fenomeno possiamo osservare nel racconto di Esther, che nascose in primis le sue origini ebraiche, ma in seguito e al momento decisivo dice al suo marito, in presenza del suo consigliere Aman, poiché siamo stati veduti io e mio popolo per venire sterminati, uccisi e annientati. La regina usa le parole siamo stati venduti io e mio popolo. Atihidis dice voglio condividere il destino del mio popolo. Ambedue le donne si riconoscono nelle loro origini ebraiche nonostante loro vivono in un ambiente assimilato. Desiderano essere solidali con il loro popolo e ne traggano le conseguenze anche se possa significare rischiare la vita. In ambedue i casi l'enfasi cade sul carattere etnico dell'ebraismo. Come sappiamo, esiste un malinteso che l'ebraismo si limiterebbe a una religione, ma le cose stanno diversamente. Gli ebrei formano un popolo, una propria religione. Vediamo sia nel libro di Esther, sia nei diari di Atisim, che la consapevolezza di appartenere a un specifico popolo è riscontrabile anche in queste due donne, due ebree assimilate. È talmente determinante che sono disposte a rischiare la propria vita a favore del loro popolo. Si devo morire, morirò. Tra la Esther della Bibbia e l'Esther olandese esiste tuttavia una differenza significativa. La regina Esther ha passato un piano astuto per liberarsi da Aman, utilizzando il classico stratagemma della cena. Tutte le donne presenti conoscono questa stratagemma, la cena. Ben due volte invita il suo marito re e il scuro consigliere Aman per una cena che dovrebbe far diventare il suo marito più malleabile. Ciò che egli vorrebbe poi ringraziarla con un contravvavore. Il piano funziona. Lei riesce a smascherare Aman davanti al suo marito, indicandolo come la persona che trama per sterminare il popolo ebraico. Questa comporta la sua morte è quella dei suoi collaboratori. Il rotolo di Esther chiude con il tema che si farà una festa speciale, una festa allegra dal nome Purim per celebrare la salvezza del popolo ebraico e la disfatta dei suoi nemici. Una simile finale felice non fa parte della storia della vita di Atihilsen, che viene trasportato al campo di sterminio Auschwitz-Birkenau, dove ha trovato una morte atroce, non sappiamo esattamente come. Nel suo caso, le parole della regina Esther si avveravano, si devo morire, morirò. Tuttavia, anche Atheism ha preso delle misure per contrastare il nulla del Master Shiksal che colpì il popolo ebraico. Voleva realizzare a tutti i costi il suo sogno di diventare cronista del suo tempo, anche se sarebbe stato postumo. Contro le strutture che le minacciavano, contro il Master Shiksal dal quale non voleva sfuggire, porse un atto di resistenza. I suoi diari e le sue lettere sarebbero diventati una testimonianza della atrocità che gli uomini del suo tempo si inflissero l'uno l'altro. Ma propose ai posteri anche una soluzione per giungere a un mondo migliore, eliminare l'odio che alberga in noi e il rifiuto di vedere l'altro come un nemico. Rispetto a quanto viene elaborato da Esther e Mordecai nel racconto biblico, si nota che le due donne avevano un approccio ben diverso. Forse un verso dal libro Coelet possa funzionare come raccordo tra le due Ester. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Secondo Etilisum è giunto il tempo per guarire. Che il suo non sia stato un esempio vano. Grazie tanto per vostra attenzione.
Questo 15 gennaio 1942. Dio, io ti ringrazio. Ti ringrazio perché tu vuoi abitare in me. Io ti ringrazio per ogni cosa. 2 marzo 1942. C'è tanta e dura sofferenza nel tuo mondo, Dio. Un poco lo avverto ogni volta di nuovo nel mio corpo. E anche per questo sono grata, alla fine, perché una lontana eco di questo soffrire tintinna anche in me. E grazie ad essa, ogni volta, posso ancora capire e sentire l'umanità. 11 luglio 1942. E se Dio non mi aiuterà più, beh, allora io aiuterò Dio. 12 luglio 1942. Questi sono tempi spaventosi, mio Dio. Questa notte è stata la prima volta che sono rimasta con gli occhi sbarrati, insonne, nel buio, e così tante immagini di sofferenza umana mi passavano davanti. Ti prometterò una cosa, Dio, una piccolissima cosa soltanto. Non appenderò al presente, come altrettanti pesi, le mie preoccupazioni per il futuro, anche se ciò richiede una certa disciplina. Ogni giorno porta già abbastanza da se stesso. Ti aiuterò, Dio, a non spezzarti in me. Ma non posso garantirti nulla da ora in poi. Una cosa, però, mi si fa sempre più chiara, che tu non ci puoi aiutare, ma siamo noi che dobbiamo aiutare te, e facendo questo, alla fine, aiutiamo noi stessi. Ecco, il professor Smedic ha approfondito in questo libretto che trovate all'entrata il concetto di Dio in Eti Hillesum. In un altro libretto, libretto perché di piccolo formato, ecco, non per altro motivo, odio e inimicizia in Etty Hillesum, questi due temi su cui ha articolato anche la sua relazione sulle due Esther e questo confronto. Anche un'altra cosa che colpisce in Esther è l'assenza di odio. Esther non odia Aman, Esther Aman, Esther non odia il suo re, Esther non odia i persiani che vogliono sterminare il suo popolo. Anche questo è qualcosa che troviamo approfondito poi dal professor Smelik in Etty Hillesum, in cui veramente il rifiuto dell'odio è qualcosa di straordinario. Io vorrei chiedergli di approfondire un po' il concetto di Dio in Etty Hillesum. Alcuni studiosi come Ulrich van Beck hanno identificato in Etty Hillesum un atteggiamento vagamente spiritualista, un Dio che è semplicemente il riflesso dell'interiorità, ma che non avrebbe una sua sostanza reale, sarebbe un'idea autogestita, un'idea priva di un fondamento concreto. E quindi per Ulrich Beck Etty sarebbe all'origine di questo atteggiamento, diciamo, soggettivistico della religiosità dei nostri tempi, per cui ogni persona proietta la propria interiorità, i propri sentimenti, ne fa il proprio Dio, un Dio, diciamo, a suo uso e consumo, che in qualche modo lo esonera dalla partecipazione alla realtà. Ecco, a mio parere dire questo di Etty è di una ingiustizia mostruosa, e mi piacerebbe che il professor Smelik ci parlasse un po' di questo concetto di Dio. Abbiamo però il problema della lingua, che non è semplice. Io posso provare a riassumergli in inglese le cose e viceversa, e allo stesso modo, se vogliamo fargli delle domande, eccetera, magari c'è qualcun altro di voi che conosce l'inglese meglio di me, tramite l'inglese possiamo comunicare.
Sì.
We can communicate in English. I was talking about Ulrich van Beck and his thoughts. Yes.
We would like to know your
thoughts about that.
Sì. So we have my friend from Italy, from Rome, Gabriele Nocite, has written an article on Ulrich Beck, and I have written also an article on view of Ulrich Beck.
Yes, I read it, but I was in a hurry. I did not have time to translate it.
So, and Nocita and I have the same feeling that Ulrich Beck has not given enough attention to the details of Etty Hillesum's words, and that he is projecting his view on the text of Etty Hillesum. So, in my view, it is a very nice way Ulrich Beck tries to incorporate Etty Hillesum in his thought. So I don't criticize him, but I have to say it is not exact. It's not careful enough the way he is reading the text. So in this respect, it is very important to point to my dear friend Fulvio Manara, who has always stressed that if you try to investigate Etty Hillesum, you should pay attention exactly to what she has written, exactly to her words, and not to change the words to fit them in your own concept. He was very keen about this, and I think this is one of his important things he has taught us during his life. Pay attention to the exact wording of Etty Hillesum, or you will make mistakes.
Diceva il professore che Nocita scrive che Beck non è stato davvero attento al testo di Etty. Beck incorpora Etty nella sua visione, il professore dice io non lo critico, però non ha agito in maniera esatta, non ha prestato sufficiente attenzione al testo. E anche il professor Manara affermava che se cerchi di investigare il testo di Etty devi prestare molta attenzione esattamente alle sue precise parole, non forzarle nella tua visione. Etty va proprio ascoltata con molta attenzione, bisogna essere più cauti, more careful, più cauti nell'ascoltare Etty. Prima parlando, preparando l'incontro, avendo curato questa piccola antologia di Etty per le edizioni San Paolo, che è un piccolo breviario degli scritti, cioè è una cosa un po' particolare, insomma, gli dicevo che avevo trovato anche alcune cose molto strane, ad esempio una frase in cui Etty dice letteralmente è facile ringraziare Dio quando tutto va bene, la troviamo tradotta in italiano, è facile avere stima della vita quando la vita è pura, che è una citazione dal trattato sul bello intelligibile dell'Eneadi di Plotino, insomma, cioè non, e dicevamo non è il caso di farle il make up, di farle il lifting, cioè Etty andrebbe veramente ascoltata. Ecco, io spiegavo al professore che ho sempre tradotto dal tedesco, più che altro, ho tradotto Rilke, però sono sempre stato abituato a lavorare su piccoli testi e a lavorarci molto. Quindi quando San Paolo mi ha chiesto questa antologia, io l'ho pensata, organizzata, poi il direttore mi ha detto ti do un collaboratore per la traduzione e io ho risposto no, faccio io. E il direttore mi ha detto ma tu non conosci l'olandese? Io ho risposto oggi no, ma è un problema mio, oggi no, ma non preoccuparti. È un problema mio. E mi sono messo a lavorare proprio sul testo e a cercare di entrare in questo. E mi sono accorto di come veramente sia vero quello che dice il professor Smedic. Etty va proprio ascoltata con attenzione, con precisione, in queste mille sfumature di questa scrittura a volte torrenziale, che continua a cambiare soggetto, che continua, si muove su un lessico abbastanza frequenziale, cioè molto quotidiano, e mette virgole, prosegue, cambia idea, poi ritorna su quello che diceva prima, ma bisogna proprio ascoltarla con estrema precisione, altrimenti la si ingloba in qualcosa che non le appartiene. Ecco, Etty veramente è al di sopra perché è dentro l'esperienza umana. Anche il rapporto con Rilke, io avevo curato diverse traduzioni di Rilke, tra cui il libro d'ore, lo Stunnebuch, e le lettere a un giovane poeta, che sono gli unici due libri che Etty riuscì a portare a Westerbork. E quando traducevo, leggevo Venera Etty per comporre questa antologia, ma prima ancora, mentre leggevo Rilke, avevo fatto una schedatura dei passi paralleli, perché vedevo che molti spunti presenti in Rilke sono ripresi da Etty, sono sviluppati da Etty, ma a modo suo, sì. Cioè Etty li sviluppa con una straordinaria autonomia, con una, per cui Rilke dice di se stesso di essere come un corpo celeste, come un astro, di essere giunto, dice, all'assiderea aridità di un corpo celeste, sto traducendo un po' alla mente, Etty ringrazia Dio perché ci sono i piatti da lavare, ecco. Questo secondo me è la spiritualità. La spiritualità è concretezza, è amore per le piccole. Lei dice Dio dammi l'amore per le piccole cose quotidiane. La tosse di Hans che non smette mai, per esempio, insegnami a sopportarla. Cioè Etty vive dentro nella realtà, non è Rilke che sta lassù. Etty è proprio nel cuore della realtà, nel cuore della realtà. Accetta il confronto, vuole veramente non evitare nulla. Ecco, c'era una frase, adesso vediamo se la trovo qui, in cui dice proprio questo. Vediamo se riesco. Ecco, dice, sono felice che nella cucina in disordine mi aspetti domani mattina un'enormità di piatti da lavare. È una specie di espiazione. Ho simpatia per i monaci che nelle loro tonache grezze si inginocchiano su pietre fredde. Su queste cose bisogna che io mediti con serietà. Mi sono ritrovata stamane all'improvviso
inginocchiata vicino alla stufa spenta del salotto, dicendo così: «Mio Dio, dammi un po' di pazienza e amore per le piccole cose della vita di ogni giorno, non permettere che io mi irriti per la tosse di Hans, che non smette mai». Cioè, la grandezza di Eti è proprio questa, credo. Ecco, l'amore per le piccole cose, dalla pianta di cicerchia, la bellezza di ogni giorno e il dolore di ogni giorno. Il fatto che lei non si sia rifiutata, non si è sottratta, lei ha voluto esserci. E lei dice esserci al 100%. Dove si è? Esserci, esserci al 100%. E su questo volevo chiederle, anche Zetan Todorov, che è mancato poco tempo fa, Todorov, leggevo una lettera che per un libro delle edizioni Aperon, appunto su Eti Hillesum, critica il pensiero di Eti, dice, prende le distanze da Eti, perché dice Eti rifiuta di combattere il male, alla fine, rifiuta di combattere il nazismo, come se il nazismo fosse un fenomeno naturale, fosse qualcosa che fa parte della vita, che va accettato. Per questo, dice, io non la consiglierei a chi soffre, ai dannati della terra, dice Todorov. Io non mi sento di condividere quello che dice Eti. Io anche qui credo che forse per una volta il nostro grandissimo maestro Todorov forse non ha ascoltato bene Eti, o forse l'ha ascoltata tramite delle categorie sue, forse in quel momento non era il momento adatto per conoscere Eti, ma non credo sia giusto quello che Todorov stia dicendo.
The problem with Todorov and also Ulrich Beck is that they have read, they both died, but they have read atheism in this, in the not complete edition, in the anthology, that's the reason why I made this large complete edition, because if you have this the earlier edition, which has the editor has skipped around a third of the total text, you get a wrong impression of what Eti Hillesum was developing during the time that she was confronted with the persecution of the Dutch Jews. So Todorov and Beck, in a way they can't help it, that they were, at that time the complete edition was not available to them. So the mistakes they have made are partly the result of the fact that there was no complete edition. But if someone is studying Eti Hillesum now in Italy, there is no excuse anymore, because we have this beautiful two-volume edition in Italian of the complete text with all the annotations. So that's a big great advantage for people who want to study Eti Hillesum now in Italy. You can have a complete edition, and you will see that it is different from the earlier editions, which skipped a large part of the text.
Ecco, dice il professore che sia Todorov che Beck hanno letto un'edizione non completa, la prima edizione, che prendeva soprattutto dall'ultima parte dei quaderni, e quindi hanno avuto una erronea impressione, soprattutto nella parte in cui Eti parla delle persecuzioni, perché non era disponibile a quell'epoca l'edizione completa, mentre ora in Italia non abbiamo più scuse. Ecco, se vogliamo accostarci a Eti abbiamo una edizione completa, differente dalla prima, da quella prima scelta, che era condotta con un criterio che ormai è stato chiaramente superato e la cui lettura poteva dare davvero un'idea sbagliata di etici. Oggi abbiamo una buona edizione completa che effettivamente è molto sorprendente. Io stesso, quando che avevo letto e ammirato la prima edizione, quella, la scelta, quella verde piccolina della Delphi, e quando ho letto l'edizione completa sono rimasto molto sorpreso, ho detto ma allora io di questa donna ho capito davvero poco, ma ho capito quello che potevo capire, anche io ci sono cascato. Ecco, perché veramente va proprio ascoltata anche nel suo sviluppo, nello sviluppo del suo pensiero, della sua identità, di quello che scopre. E penso anche l'idea di Dio poco a poco si sviluppa in questo modo, cioè diventa sempre più concreta, sempre più reale.
Sì. È possibile dire una domanda di questo?
Dobbiamo approfittare del nostro ospite, non lasciamolo andare via così, cioè, lo abbiamo qui, dobbiamo a lui. C'è una frase, questa frase di Etty è meravigliosa, dice: talvolta con le persone ho questa sensazione.
La prima domanda.
Prego.
Scusa, volevo solo chiarire una cosa. All'inizio il professore ha detto che probabilmente Etty non conosceva Esther perché non l'ha menzionato. Forse ho capito male io, perché sono arrivata leggermente in ritardo. Ma che Etty non ha menzionato Esther nei suoi scritti in modo diretto. Mi chiedo se si può approfondire un pochettino questa cosa, visto che il nome è comune, mi sembra, e i nomi sono così importanti nella tradizione ebraica, mi sembra quasi strano che non avessi una profonda conoscenza della sua, sì, della regina Esther.
Sì. So the problem is that we are lacking lot of information about the years before Etty Hillesum started to write her diaries. We don't know enough about it. We know that she had Hebrew at school. We know also that her father got a degree of teacher of Hebraismo, teacher of Hebrew religion in Amsterdam. So it is more probable that she knew everything about this than it is not. But I don't want to say something for which I don't have evidence. But it is more probable that she knew about this than that she didn't know. And because the problem is that her father has a complete Jewish education at the Jewish seminar for rabbis. No? So he knew, and also in the Camp Westerbork he was still reading the Hebrew Bible in Hebrew. So, but we don't know for sure how much of his knowledge was transmitted to his daughter Esther, to Etty. We're not sure. But if you say what is probable and what is less probable, then I would say it is probable that she knew all about Queen Esther and the role. And I have a little evidence for the fact that she was she has more knowledge of Judaism than many people believe. There is a letter written by Etty Hillesum, in which she uses a very specific Dutch Jewish term, which is only del Hebreo, but in the Dutch way of saying it, the way the Dutch Jews were saying it. So this proves that she had a knowledge not only of Hebrew but also of the way Jewish people in Holland were using Hebrew terms in the special pronunciation of the Dutch Jews, which is different from the general pronunciation of the Hebrew in the world.
Dice che ci mancano molte informazioni rispetto agli anni prima di quando Etty ha iniziato a scrivere i diari, e quindi Etty sicuramente ha studiato ebraico, il papà ha insegnato ebraico, ma non possiamo essere sicuri. Cioè, il professore dice: io non voglio dire qualche cosa di cui non ho un'evidenza, di cui non sono assolutamente certo. Probabilmente il padre, che ha avuto un'educazione ebraica, ha fatto conoscere molte cose a Etty, ma non sappiamo per certo che cosa abbia trasmesso esattamente a Etty. È molto probabile, ecco, però abbiamo una mancanza di evidenze precise, di documentali. Etty conosceva però meglio di quanto si crede l'ebraismo, e questo ce n'è la prova in una lettera in cui lei usa dei termini molto molto precisi, molto specifici, traslitterandoli con la pronuncia tipica degli ebrei olandesi, e quindi mostra di conoscere molto bene come gli ebrei olandesi pronunciavano questi termini, che è una pronuncia molto diversa da quella di ebrei di altri paesi.
Sì. Lei conosce il termine Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad? So, the Hebrew word where it's, la parola ebrea è Shema, ma gli ebrei olandesi dicono Shemes. Ecco, è molto differente di Shema. Etty Hillesum ha scritto, era un ebreo che dice Shemes di suo stesso. Dunque, questo uomo è molto vicino della morte, perché quando un ebreo
moriva,
dice Shema Yisrael, non scrive Shema, ma ha scritto Shemes, è tipicamente olandese, dei ebrei olandesi.
Il che vuol dire che conosceva bene l'uso del ebraismo.
Gli altri olandesi non capiscono questa parola.
Certo.
Questa
parola. Certo.
Come venivano accolti gli ebrei in Olanda? Com'era la vita? Come erano visti in Olanda dagli altri, dalla popolazione? Gli ebrei olandesi,
sì.
Erano ben accetti dalla popolazione olandese del periodo di Etty, o c'erano problemi anche lì di...
Where the Dutch Jews were accepted in the Dutch community at the time of Etty,
Where
they integrated, where they were known and were treated, what are their relations?
Yes, okay. In that period, the period before the war, the Dutch population was divided into political or religious groups. So, caro amico, inside the Calvinist Protestant churches in Holland, you have differences which no one outside of the church, the Protestant church, can understand why there's a difference, but they are very important differences according to the Dutch Protestants. And so, in those days, when you would buy a bread, you won't buy it by the wrong Protestant bakery, but you would only buy it from the right Protestant bakery. And you wouldn't buy it by Roman Catholic bakery, not at all, not to buy a Jewish baker. So, all these different, and if you were a socialist, you would go to a socialist grocery and never to someone who was liberal. So This was the kind of way people lived in those days, and there were no problems because everyone has his own field where they were living, and they were not disturbed by the fact that that there were also people who had different views. And in this respect, also the Dutch Jews were one of those possible religious or political groups. And in that way, they were not treated differently, let's say, from Roman Catholics. If you want to be unkind to Roman Catholics because you were Protestant, you could also be unkind to Jews because you were Protestant. And so when one school was a Roman Catholic school, it was very nice to throw stones to the people from the Protestant school or from the Jewish school. So it was a nice way to have some fun. But it was not hatred. It was things they wanted to do because they were the others. So there was discrimination, but the discrimination was also for Roman Catholics or from other groups. Let's say for communists, much discrimination, yes. But not specifically for Jews.
Ecco, non c'erano delle discriminazioni specifiche per gli ebrei, la società olandese era molto composita, molto divisa in diversi gruppi politici, religiosi, protestanti, cattolici, anche tra protestanti, diverse differenze, e le scuole di un tipo, di un altro, appartenenti a un gruppo, un altro, socialisti, liberali, ma non c'erano particolari problemi, gli ebrei non erano disturbati, non erano differenti dai cattolici, insomma, diciamo che forse la discriminazione era più che altro tra cattolici e altri gruppi, ma nei confronti degli ebrei non c'erano particolari problemi di integrazione e di convivenza. Bene, allora ringraziamo. Veramente grazie per essere stato qui con noi, grazie per averci donato a Ecce Villesium. Ecco, perché... ecco. Ringraziamo il professor Smedic e ringraziamo suo padre, anche la memoria di suo padre, che su di lui sia benedizione, perché veramente ci hanno donato qualcosa di grande, di importante nelle nostre vite, le parole di Eti.
Grazie.